Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Il sol dell'avvenire spunterà senza dubbio a est, secondo il Congresso Nazionale del Popolo Cinese, la cui lunga marcia continua. Una marcia che prevede un salto in alto del più 8% di crescita del PIL nel 2021, che porterà la Repubblica Popolare a rimpiazzare gli USA in cima al mondo entro il 2035. La Cina, oggi 12 marzo 2021, ratifica il suo 14° piano quinquennale. Economia e finanza, verde, innovazione tecnologica e infrastrutturale, apertura agli investimenti stranieri, fine della povertà, crescita della classe media. Cosa deve aspettarsi il mondo da una roadmap su cui tutti, più o meno e prima o poi, dovranno un po' incamminarsi, un po' inserirsi? E una tempistica perfetta vuole che nelle stesse ore in cui questa strada viene illustrata al resto del mondo, l'attuale prima potenza economica, gli Stati Uniti, guidati da Joe Biden, annuncia il suo maxi stimolo di 1.900 miliardi di dollari. Un piano che non sarà soltanto anticrisi o una misura anticrisi dovuta alla pandemia, ma l'inizio del riscatto, come dice il nuovo presidente, e di un ambizioso programma di governo dell'economia, come non se ne vedevano da anni a Washington. Per alcuni è la fine di cicli più o meno intermittenti di Reaganomics, e comunque anche il bazooka di Biden interesserà o addirittura preoccuperà il resto del mondo. Dunque, parliamo di grandi potenze globali e naturalmente dovete seguirci, potete seguirci anche sui nostri account social, da dove vi arriveranno idee e suggerimenti, primo fra tutti il link con il sito dell'Assemblea Nazionale del Popolo Cinese. Potete naturalmente anche oggi scriverci e mandarci un messaggio al 335-5634-296.
第13届全国人民代表大会第4次会议 关于国民经济和社会发展第14个五年规划和2035年远景目标纲要等决议草案通过。Musica,
applausi. La quarta sessione del 13° Congresso Nazionale del Popolo approva il 14° piano quinquennale 2021-2025 per lo sviluppo economico e sociale della nazione e gli obiettivi a lungo raggio fino al 2035. Appunto, alla parola approvato, che suonava naturalmente in cinese, che contiamo che fosse proprio quella, la parola approvato seguiva l'applauso. Buongiorno a Michelangelo Cocco e bentornato con noi in onda Radio 3 Mondo.
Buongiorno a te, Anna Maria, e agli ascoltatori di Radio 3 Mondo.
Michelangelo Cocco, cofondatore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea e autore del libro Una Cina Perfetta, edito da Carocci. E allora, Michelangelo Cocco, ci ritroviamo qui alla fine di questi giorni, di queste settimane in cui la Cina è stata al lavoro per ripresentarsi al mondo con numeri e progetti che ovviamente riguarderanno tutti noi come un motore economico globale per la ripresa dalla recessione economica dovuta alla pandemia e come aspirante superpotenza che supererà gli Stati Uniti. Vogliamo raccontare agli ascoltatori quali sono gli ingredienti di questo 14° piano?
Sì, Anna Maria, hai detto benissimo aspirante, perché i problemi sono tanti. Per la prima volta dal 1953 non è stato fissato alcun obiettivo di crescita media durante gli anni del piano, cioè 2021-2025, e questo ci conferma che l'era dell'ipercrescita della Cina, del prodotto interno lordo a doppia cifra, è finita per sempre. L'economia cinese crescerà meno che in passato, si ipotizza intorno al 6% durante questi 5 anni, perché da un lato la globalizzazione della quale è stata protagonista è entrata in una fase di turbolenta e profonda crisi, ma anche perché la Cina ha necessità di riequilibrare la sua crescita. dando vita a una nuova manifattura, tutelando maggiormente l'ambiente e redistribuendo almeno parzialmente la ricchezza. L'obiettivo resta sempre quello della agognata modernizzazione della Cina, un obiettivo per il quale dalla seconda metà dell'Ottocento si sono battute generazioni di riformisti e poi di comunisti cinesi. Si tratta di un obiettivo che è più vicino che mai, sembra più vicino che mai, ma è entrato nello stesso tempo in una fase critica per due motivi fondamentali: che il Covid ha colpito pesantemente anche la Cina, in particolare il settore delle piccole e medie imprese, e l'altro motivo è una evidente crescente ostilità internazionale nei confronti della Cina, che cresce da almeno un anno se non di più. La Cina è ancora dipendente dall'estero sia per l'approvvigionamento delle cosiddette componenti chiavi che sono necessarie allo sviluppo di una nuova manifattura, i microchip, i microprocessori, un esempio su tutto, sia per il peso che l'export, le esportazioni hanno ancora nell'economia cinese. L'export rappresenta il 17% del PIL cinese. E tutto questo in una fase di crescente diffidenza da parte degli Stati Uniti, ma anche dell'Unione Europea, nei confronti della Cina è problematico. La Cina non è più considerata soltanto un partner economico da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, ma anche soprattutto un concorrente economico e perfino un rivale politico. In questa condizione complessiva la Cina dovrà dar vita a quella che il piano quinquennale definisce la cosiddetta innovazione autoctona, che spera di raggiungere attraverso un aumento costante degli investimenti in ricerca e sviluppo, più 7% annuo, l'attrazione di talenti dall'estero, quindi si tratta sia di cinesi che hanno studiato e si sono formati all'estero, ma anche di personale internazionale, stiamo parlando soprattutto di scienziati, di tecnici, ma anche di dirigenti d'azienda. E ultimo punto, attraverso lo sviluppo di un hub dell'innovazione che verrà creato nella cosiddetta area della Grande Baia, un cluster di 11 metropoli attorno alla provincia del Guangdong e a Hong Kong, che conta circa 70 milioni di abitanti e che per una serie di caratteristiche di sviluppo potrebbe essere quello in cui questa nuova manifattura cinese prende piede e inizia a svilupparsi. Problema fondamentale,
Michelangelo Cocco. Sì. Prego, prego.
Come favorire la creatività in un sistema autoritario resta un limite grosso e irrisolto. L'altro punto è quello dell'aumento dei consumi interni attraverso la cosiddetta doppia circolazione, cioè la Cina punta a una produzione, circolazione e consumo anche interno, ma anche qui c'è un grosso ma, ed è quello che i cinesi, per spendere di più, molto di più di quello che spendono ora, che rimangono un popolo fortemente risparmiatore, hanno bisogno di un welfare all'altezza, in modo tale che smettano di risparmiare e spendano di più in linea con quanto fanno le popolazioni dei paesi avanzati.
Michelangelo Cocco, stavo proprio per proporre la formula doppia circolazione per cercare di capire di cosa parliamo. Dunque, mercato interno, la classe media che è già di circa mezzo miliardo di persone, un mercato esterno con cui dialogare, hai già nominato l'attrazione dall'estero di risorse, compresi gli investimenti stranieri. La Cina promette di accorciare, diciamo, la lista degli impedimenti e quindi promette una maggiore apertura.
Certo, sì, questo è, diciamo, è sempre una promessa sulla carta che dipenderà molto da come poi diciamo la si metterà la politica, in particolare la relazione bilaterale con gli Stati Uniti, che è quella di gran lunga più importante della Cina. Per quanto riguarda questo meccanismo della doppia circolazione, è una cosa, diciamo, abbastanza semplice: bisognerà ridurre la dipendenza dalle esportazioni, e i cinesi, secondo questo progetto, dovranno sempre di più produrre e consumare delle merci e dei servizi prodotti in Cina. Perché cosa succede? Che questa enorme classe media cinese, come ricordavi, circa 600 milioni di persone, consuma molto, se non soprattutto, prodotti stranieri. Ha tuttora un'enorme fiducia, fascinazione per i brand stranieri. La Cina, salvo alcune meritorie, come dire, eccezioni, non ha ancora prodotto dei brand all'altezza, come dire, di conquistare i cuori e le menti della sua classe media. Soltanto aumentando il valore delle merci e dei servizi cinesi la Cina potrà compiere appunto quel passo avanti che potrà garantire maggiore ricchezza anche alla propria popolazione, e non più soltanto a vantaggio delle grandi multinazionali che investono e producono in outsourcing in Cina.
Michelangelo Cocco, la promessa ormai costante che arriva da Pechino di una transizione, o meglio di una conquista, di una rivoluzione verde. Anche qui ci sono cifre che riguardano le emissioni di CO2, il picco entro il 2030, ma l'azzeramento entro il 2060. Quanto è davvero verde e visibile questa promessa?
Ma diciamo che è impossibile prevederne gli esiti. Quello che possiamo dire è che è una transizione energetica sulla quale la Cina sta puntando fortemente, anche per un motivo di stabilità interna, perché secondo la leadership del Partito Comunista questa enorme crisi ambientale che il paese ha subito in conseguenza di un quarantennio di industrializzazione totalmente incontrollata provocava proprio nella classe media grandi preoccupazioni. Ci sono state, insomma, proteste, addirittura rivolte, e quindi era una cosa alla quale diciamo porre fine. Da questo punto di vista la Cina sta puntando moltissimo sull'eolico, sul solare, sul nucleare ed anche sulle centrali a carbone cosiddetto pulito di ultima generazione. Quindi ridurre all'interno del mix energetico il peso dei combustibili fossili, anche approfittando, diciamo, di una diminuzione della produzione complessiva, è sicuramente un obiettivo diciamo raggiungibile. Adesso poi vedremo quanto effettivamente potrà incidere su questi obiettivi di riduzione così massicci del CO2, ma la transizione è senz'altro in corso, e la Cina è leader assieme anche all'Unione Europea e agli Stati Uniti in queste tecnologie, anche per un altro motivo molto semplice, che queste tecnologie come dire, si vendono sui mercati internazionali, sono le tecnologie del momento e alimentano uno sviluppo economico diciamo notevole. Sono le tecnologie del presente oramai.
Ecco, abbiamo perso Michelangelo Cocco. Michelangelo, sei sempre... Eccolo, sì. No? Ecco, penso che avessi concluso, e anzi io stavo per a questo punto ringraziarti ancora una volta per essere stato con noi, con questa considerazione che certamente, se tirerà un'aria nuova, arriverà anche certamente dall'orizzonte orientale. Allora, grazie e buon lavoro e a presto.
Grazie, buon arrivederci.
Michelangelo Cocco, cofondatore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, autore del libro Una Cina Perfetta, Carocci Editore. Resta da dire che al settimo posto, diciamo, dei punti all'ordine del giorno del Congresso Nazionale c'era anche la questione della riforma del sistema elettorale di Hong Kong, che ridurrà certamente lo spettro democratico dell'ex colonia, ma questa è un'altra storia certamente. Allora andiamo all'altra potenza, andiamo alla superpotenza che attualmente è in testa alla classifica. Lo facciamo con le parole della sua nuova guida, Joe Biden.
I'd like to talk to you about where we are as we mark one year since everything stopped because of this pandemic. A year ago, we were hit with a virus that was met with silence and spread unchecked. Denials for days, weeks, then months. That led to more deaths, more infections, more stress, and more loneliness. Photos and videos from 2019.
Vorrei parlarvi del punto in cui siamo, dice il presidente, a un anno da quando tutto si è fermato a causa della pandemia. Siamo stati colpiti da un virus che si è scontrato col silenzio, si è diffuso senza controllo, una negazione che è durata giorni, mesi, ha portato a morti, contagi, stress, solitudine, e le immagini dell'anno passato sembravano venire da un'altra era, l'ultima vacanza, l'ultimo compleanno con gli amici. Sebbene sia stato differente per ognuno, tutti abbiamo perso qualcosa, una sofferenza collettiva, ma nella perdita abbiamo visto quando c'era qualcosa da guadagnare. E dunque sono le parole del discorso del presidente Biden, ha parlato stanotte, diciamo, ora italiana, del suo American Rescue Plan Act, e di questo vogliamo parlare con Alessia De Luca, collegata con noi da Milano, ricercatrice ISPI, buongiorno.
Buongiorno.
E dunque un piano che presenta al mondo non solo una serie di misure, una serie di cifre, dobbiamo dire, che dovrebbero sanare l'economia a breve, a medio termine, ma anche in qualche modo un intento programmatico che è insito in questo piano di riscatto del presidente Biden. Innanzitutto i numeri, ripetiamolo ancora una volta: 1.900 miliardi di dollari complessivi, 350 miliardi agli stati, quindi parliamo di un piano federale, 350 miliardi agli stati, 130 miliardi alle scuole, ma poi ci sono 47 miliardi per i funerali, 130 per la messa in sicurezza di molte strutture, ci sono soldi per le università, naturalmente ci sono i sussidi per i cittadini, $300 a settimana estesi fino a settembre, poi $1.400 per centinaia di milioni di americani. Alessia De Luca, di cosa stiamo parlando esattamente e quanto è organica questa proposta, questo piano di ripresa?
Allora, intanto tocca dire che questa sicuramente è una manovra di forte impronta sociale, che è la prima vittoria, in politica interna dell'amministrazione Biden. Secondo i sondaggi, 3 americani su 4, il 70% degli americani, approvano queste misure che sono state varate, che sono contenute all'interno del pacchetto, anche perché è un pacchetto di aiuti molto mirati, come dicevi tu. Gli assegni una tantum da $1.400 a persona, sono indirizzati a chi ha redditi fino a $75.000 e di coppia fino a $150.000, ma soprattutto si è estesa fino a settembre il sussidio straordinario di disoccupazione, anche se solo a $300 a settimana e non a 400 come inizialmente auspicato dai democratici. E poi ci sarà anche un anno di crediti di imposta per chi ha figli minorenni. Quindi diciamo che sono tutte quante misure, appunto, che danno a questo pacchetto una forte impronta sociale, che potenzia il welfare e che cerca di andare ad iniettare, appunto, capillarmente lì dove ce n'è più bisogno, dei fondi per far ripartire l'economia statunitense. Ovviamente, come dicevate, altre voci influenti non mancano: la lotta al Covid, tra tamponi, produzione e distribuzione di vaccini, ma anche le scuole per far ripartire il più possibile appunto l'istruzione, e sono numeri che effettivamente hanno dato una botta di grande ottimismo in qualche modo anche agli analisti, secondo cui il PIL USA potrebbe accelerare quest'anno del 6,5%, in un primo momento era previsto del 2%, quindi insomma è un bel impulso.
Quello che Alessia De Luca, Alessia De Luca, il paese che il presidente affronta è un paese che adesso vanta un tasso di disoccupazione del 6%, un paese in cui, ha ricordato nel suo discorso, ci sono state 530.000 vittime a causa del Covid, più di quante ce ne siano stati durante la prima e la seconda guerra mondiale, il conflitto in Vietnam e l'11 settembre messi insieme. Ci tiene a ricordarlo il presidente, che annuncia un 4 luglio libero per tutti, libero per il barbecue di rito. È in questo scenario che il presidente, appunto, annuncia il piano di cui stiamo parlando, un piano che sembra è intanto appunto considerato ambizioso, uno dei più ambiziosi, e comunque una sua vittoria importante. Il New York Times parla di uno dei pacchetti di aiuti federali più ampi dalla Grande Depressione ad oggi. È un pacchetto di misure, un piano con cui il presidente parla agli Stati Uniti e al mondo dicendo cosa vorrà fare in futuro, insomma, di che economia si farà carico l'America sua, l'America di Biden.
Esattamente, è un cambio di passo. Molti hanno parlato di fine di 40 anni di Reaganomics, no? Di, diciamo, una politica economica volta alla riduzione della spesa pubblica, alla riduzione della regolamentazione, no, da parte del governo, guidata, no, dalle tesi neoliberiste del gruppo di Chicago, dei Chicago Boys. Quindi è un cambio effettivamente di passo da parte di questa amministrazione, che Biden in qualche modo aveva già annunciato durante tutta quanta la sua campagna elettorale, che si scontra però, come abbiamo visto, con il modello che invece vorrebbero ancora i repubblicani, che non hanno votato per questo pacchetto, ma che anzi hanno costretto in qualche modo i democratici a farlo passare al Senato, che è, ricordo, equamente diviso, no, tra 50 e 50, dove i democratici raggiungono la maggioranza di 51 solo grazie alla vicepresidente Kamala Harris, con un particolare meccanismo che si chiama reconciliation e che consente di far passare manovre come questa con una maggioranza appunto del 50 più 1 e non con come diciamo si dovrebbe 60 voti che da parte dei repubblicani non sarebbero arrivati. Quindi è un paese ancora profondamente diviso sia politicamente che appunto da un punto di vista sociale, e che però vuole scommettere su una forte ripresa dell'economia. D'altra parte lo avevano avvisato appunto gli esperti di settore, ma anche gli elementi di punta dell'amministrazione Biden. I rischi dell'inazione o di un'azione non abbastanza coraggiosa sarebbero stati maggiori di quelli di un'azione forte. D'altra parte stiamo vivendo tempi eccezionali, e per tempi eccezionali, come ha ricordato Biden, ci vogliono delle misure eccezionali.
Alessia De Luca, misure eccezionali che cominciano in qualche modo a non solo a interessare ma a preoccupare gli altri attori politici, perché uno stimolo così consistente, così massiccio, potrebbe influire sull'economia globale, sulla finanza globale. I mercati già in qualche modo si preoccupano di quello che potrebbe essere addirittura un eccesso di stimolo?
Sì, in particolare non è un caso che a mettere in guardia dal rischio di un eccesso di stimolo sia stata proprio la Cina, a margine delle due sessioni che si sono riunite a Pechino nei giorni scorsi. Pechino appunto gli economisti hanno fatto in modo da segnalare che inondare il mercato di liquidità come aveva fatto la Cina nel 2008 per fare fronte alla crisi dei mutui subprime potrebbe dare un problema nel lungo periodo di aumento dell'inflazione. Intanto c'è da ricordare che questa è soltanto l'ultima di una serie di manovre, anche se la più consistente, che gli Stati Uniti hanno intrapreso per far fronte a questa crisi economica, ma che nell'ultimo anno gli Stati Uniti hanno iniettato nell'economia 5.000 miliardi di dollari, cioè una cifra che non si era mai vista prima.
Abbiamo già visto quindi quanto può essere imponente, diciamo, l'azione del governo di Washington. Alessia De Luca, ci ritroveremo sicuramente a parlare dell'effetto a lungo termine di questa manovra. Intanto grazie infinite e buon lavoro.
Grazie a voi.
Alessia De Luca, ricercatrice ISPI, e restiamo negli Stati Uniti, però facciamo un po' di musica perché siamo anche alla vigilia della consegna dei Grammy Awards al Staples Center di Los Angeles, 63esima edizione, il 14 marzo.
Up, then it's stuck. If it's up, then it's stuck. I can't get in the fire.
vuole forse un po' di musica. Valerio Corzani la sta ascoltando con noi. Valerio normalmente la programma su questa rete La Musica, la fa con i suoi strumenti. Buongiorno Valerio.
Buongiorno, buongiorno Anna Maria, un saluto a tutti.
E allora Valerio, ci potrebbe apparire una nuova America anche ai Grammy Awards? Noi ti abbiamo chiamato perché abbiamo letto sul Guardian almeno due articoli che raccontano di un premio, diciamo, accusato nei suoi 38 anni di storia di una sorta di colonialismo, di non inclusione e anche di esclusione delle donne, nel senso che sono presenti in percentuale minima sul podio. Insomma, di cosa stiamo parlando? Che polemica è e a cosa potrebbe portare?
Ma guarda, la polemica era giustissimo farla, perché oltre a questo gap incredibile che c'è per quanto riguarda le selezioni e le candidature che riguardano le donne, ce n'è un altro che ha riguardato la categoria che prima si chiamava World Music e poi con una sorta di velocissimo dietro fronte si è trasformata l'insegna in Global Music proprio l'estate scorsa, segnalando che questa trasformazione voleva indicare appunto un termine più rilevante, moderno e inclusivo. In realtà, come nota appunto Brennan, che è un produttore, un grandissimo musicista e anche un divulgatore, uno di quelli che ha esplorato le musiche del mondo, ci sembra di avere a che fare soprattutto con una sorta di lifting un po' ipocrita, perché non è cambiato molto anche dopo aver cambiato l'insegna per quanto riguarda il tipo di bacino a cui si attinge. Le nazioni sono poche, sono quelle che producono musica per quanto riguarda le culture musicali che non sono quelle occidentali, che hanno comunque un'affinità, che non sono così indigeste. Non c'è mai stato un musicista medio orientale, non c'è mai stato un musicista cinese, proprio perché hanno dei parametri musicali, delle concezioni che sono totalmente diverse dai nostri e per noi sono più difficilmente commestibili. Insomma, c'è una sorta di omogeneizzazione molto pericolosa, tanto che tra l'altro Brennan segnala che la cosa più facile per vincere un Grammy è averne già vinto uno, perché anche questa cosa succede molto spesso. Cioè Angelique Kidjo, che è una grandissima musicista, ha vinto tantissimi Grammy, però allo stesso tempo ovviamente sappiamo quanto sia fertile la matrice africana e la produzione africana, eppure non viene così ben rappresentata. Sono delle folate, delle fissazioni che il mercato occidentale si prende, prima per la musica balcanica, poi per quella del Mali, poi per il desert blues, poi per quest'anno sembra un pochino più per l'afrobeat nigeriano e ghanese, ma in realtà con delle rappresentanze non così credibili, perché gli Antibalas, che sono candidati al Grammy, in realtà sono di stanza a Brooklyn, e Burna Boy, che ancora è nigeriano, in realtà non fa tanto afrobeat ma fa una sorta di trap piuttosto plastificata.
Insomma, ci hai fatto già delle anticipazioni, addirittura dei pronostici. Da esperto quale sei, quello che capiamo è che in fondo la musica sta rimanendo sempre la stessa, ma continuiamo a sperare nei Grammys dopo il nostro Sanremo, i Grammy a Los Angeles domenica 14. Grazie al nostro Valerio Corsani, che ritroverete ai nostri microfoni. A presto.
Grazie Anna Maria.
E Radio Tremondo finisce qui. Noi ci ritroviamo domattina alle 6.50 per sfogliare le pagine della stampa estera. Un grazie e un saluto vi arrivano da Alessandro Davac alla console, Cristiana Castellotti con noi oggi in regia, da Costanza Spocci e Giulia De Luca in redazione. A me non resta che dirvi di rimanere in ascolto di Radio 3 e di Radio 3 Scienza. Un saluto e una buona giornata da Anna Maria Giordano.